Effetto Mondo.
Fewer than 100 days, this new administration has made so much, done so much damage and so much destruction. We're showing up at the local Social Security office, tearful and frantic, and told, "Do you have an appointment?" In that tone, by the way.
Giulia, buongiorno, eccoci qua.
Era un po' che non sentivamo la voce di Joe Biden, certo, che ieri ha fatto il suo primo intervento da quando ci sono state le elezioni. E lo avete sentito, una voce molto calma, sembrava insomma quasi dar ragione a chi per tanti anni, in particolare Donald Trump, lo ha chiamato Sleepy Joe, cioè Joe sempre un po' addormentato. E in realtà ha detto, in questi 100 giorni Donald Trump, l'amministrazione Donald Trump ha fatto molti danni a questo paese, in particolare con i tagli alla Social Security, cioè tutti quei benefit per chi o ha perso il lavoro o comunque vive sotto la soglia di povertà. E poi ho scelto questi pochi secondi proprio per far capire ai nostri ascoltatori che sì, sarà anche sleepy, però quando vuole è più un atteggiamento che un, come molti pensano, una forma di demenza o di rallentamento senile, perché come avete sentito, quando ha voluto dire quello che spesso le persone si sentono rispondere quando vanno negli uffici dell'equivalente un po' del nostro INPS o EMPAM, che si sentono dire: ma lei ha un appuntamento? Perché siccome ne parlano oggi tutti i giornali americani su questo tema dei tagli alla Social Security, tutte le persone che hanno ricevuto l'avviso hanno poi cercato di andare online, perché tante pratiche si fanno online, a maggior ragione negli Stati Uniti, e sono state talmente tante le richieste che i sistemi sono andati in crash, e per questo si recano fisicamente negli uffici, dove però senza appuntamento non vengono neanche ricevuti. E questo tema dei tagli alla Social Security, comunque, al di là di quelli che sono già stati fatti, prosegue, continua a essere un tema di dibattito, perché Donald Trump, e lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karen Leavitt prima, in realtà nel primo pomeriggio di ieri negli Stati Uniti, Joe Biden ha parlato verso sera e ha detto che Donald Trump ne sta pensando altri. Tra l'altro qualcuno comincia a chiedersi dove è finito Elon Musk, perché sono parecchi giorni che non lo si vede né che fa esternazioni. È presumibile che si stia dedicando a tempo pieno alle sue aziende, visto i tanti problemi, e molti anche ipotizzano che sia abbastanza così scottato dal colpo mediatico di Jeff Bezos con il suo Blue Origin, che ha portato nello spazio per pochi minuti.
Sei donne.
Esatto. E poi naturalmente ci sono i temi economici, però prima di passare brevemente a quelli, volevo farti sentire Karen Leavitt, perché è evidente che se Donald Trump usa battute così di scarsa delicatezza, e sto usando un eufemismo e mi sto trattenendo, lo fa naturalmente anche Karen Leavitt. Sentite cosa risponde a chi chiede, come sappiamo che Joe Biden parlerà di Social Security, avete qualcosa già da pre-rispondere o aspettate il discorso? E lei risponde così.
First reaction when seeing former President Biden was speaking tonight was, I'm shocked that he is speaking at nighttime. I have thought his bedtime was much earlier.
Quindi sono scioccata che tenga un discorso verso sera, perché pensavo che fosse già a letto a quell'ora. Ecco, ditemi voi se un signore che ha appena un anno più del suo capo può essere descritto in questo modo. Però questi sono i toni, questo è lo stile dell'amministrazione Trump. Però venendo ai dati, Financial Times apre con una gigantesca foto di Jamie Dimon, che è l'amministratore legato di JP Morgan, la più grande banca americana, perché già nei giorni scorsi, pur avendo sostenuto Donald Trump in parte in campagna elettorale e subito dopo l'elezione, Jamie Dimon è già la terza volta che fa un intervento, i primi due su Fox News, dicendo attenzione a questo su e giù, queste montagne russe, perché mettono in dubbio la credibilità del nostro sistema economico finanziario. Tutto questo mentre però le banche intanto, e l'apertura di Financial Times, guardando alle trimestrali che stanno uscendo in questi giorni, quindi ricavi e in alcuni casi anche il dato sugli utili dei primi tre mesi del 2025, hanno guadagnato 37 miliardi. Quindi sicuramente c'è sempre, ma lo abbiamo detto tante volte, quando i mercati vanno su e giù sono poche le persone che ci guadagnano tanto, ma ci sono. Quindi se vogliamo è un ulteriore, se vogliamo seguire il ragionamento di Jamie Dimon, che non è né un pericoloso comunista né un democratico, del Partito Democratico intendo, anche questo vedere che da questi montagne russe si avvantaggiano soprattutto le grandi banche, che già stavano andando molto bene, è, se vogliamo, un altro colpo all'idea di un'America che comunque distribuisce ricchezza più che farla accumulare a pochissime persone.
A un aggiornamento delle agenzie, perché Trump si è svegliata, l'America ha detto che Harvard è un'università da barzelletta, perché come sapete ha rifiutato l'accordo con la Casa Bianca e basta, niente, che non può essere considerata un luogo dignitoso di studio. Harvard, ho controllato, è la quarta università al mondo secondo le classifiche, quelle più accreditate.
Sì. Tra l'altro la notizia è che visto che sono stati congelati già dei 9 miliardi che Harvard riceve dal governo federale, ne sono già stati congelati più di 2, siccome negli Stati Uniti le cose avvengono molto in fretta, sono già stati dimezzati di fatto le ore di lavoro dei ricercatori, e ricordiamolo sempre, in queste università certo ci sono i corsi per chi esce dall'istruzione secondaria, ci sono i dottorati, ci sono i master, ma si fa anche tantissima ricerca, e di nuovo questo è un ragionamento più di lungo periodo che sembra sfuggire a Donald Trump, e vedremo se invece su questo, perché ha preso di mira anche Stanford, che è forse la più famosa università privata della California, vedremo se su questo legame tra ricerca scientifica e finanziamenti pubblici alle università avranno qualcosa da dire anche Zuckerberg e tutti gli altri responsabili delle big tech che hanno dato carta bianca di fatto alle mosse di Donald Trump.
Dove andiamo, Giulia, adesso?
Ti porto in Germania, perché ancora non si ha la lista dei ministri, c'è molto toto ministri, però a proposito di Germania ci sono alcuni cittadini russi, che cittadini tedeschi che nel tempo si sono spostati in Russia, anche perché sappiamo ci sono sempre stati e forse ci saranno anche in futuro molti rapporti commerciali tra Germania e Russia, per non parlare del fatto che nell'ex Germania Est nelle scuole veniva insegnato il russo, e qui
Putin
ieri
parla il tedesco.
Esatto,
benissimo.
Putin ha fatto a favor di telecamera, e possiamo dire insomma una mossa propagandistica, questa conferenza dove ha ascoltato le voci dei cittadini tedeschi che chiedono la cittadinanza russa, e a uno che gli parlava prima in russo poi in tedesco ha risposto in tedesco, e questo video è stato poi trasmesso a tutti. Sentiamo la voce di Putin.
Außer Sie versteht mich keiner hier wahrscheinlich, aber außer Ihnen, und ich würde gerne die deutsche Staatsangehörigkeit abgeben und die russische bekommen.
Okay. Es geht. Wir bleiben im Kontakt und lösen das Problem.
Es ist kein Dankeschön.
Quindi gli chiede prima al cittadino, appunto, io vorrei rinunciare alla mia cittadinanza tedesca e avere quella russa, e Putin gli risponde wir bleiben in Kontakt, quindi resteremo in contatto, e ich will lose das Problem, e risolverò il problema.
Un po' messa in scena anche questa.
Sì,
un po',
assolutamente. Però, sì. Vi fa capire anche quanto, appunto, tutte queste cose filmate che possono essere diffuse a velocità impensabile fino a pochi anni fa, è sicuramente anche una forma di propaganda. In Spagna, forse anche per il recente viaggio di Sanchez in Cina, fa molto effetto questa fumata nera di cui abbiamo saputo dei negoziati tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Si segnala un'operazione dell'uomo più ricco di Spagna, Armando Ortega, che è il fondatore del colosso Inditex, il marchio più famoso è Zara, di questa società, che ha fatto un'operazione immobiliare da circa 300 milioni di euro, perché da tempo ha diversificato i suoi interessi nell'immobiliare, insomma fa sempre notizia Ortega. E poi invece nel Regno Unito c'è il tema dei negoziati, anche qui il Regno Unito li può fare singolarmente, bilaterali con gli Stati Stati Uniti, e molte persone criticano Starmer e dicono è semplicemente una scorciatoia visti i risultati disastrosi della Brexit. Però tant'è, credo che se poi Starmer riuscirà a spuntare dei buoni accordi, poi non credo che in molti si lamenteranno. Ti porterei infine,
sì, 30 secondi prima di chiudere,
Francia, perché siamo,
vai,
anche lì a parlare di finanziaria.
François Bayrou met l'accent sur la co-responsabilité des Français.
C'est comme si chaque Français, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros, 200 000 euros pour une famille de 4 personnes.
Quindi 50.000 euro di debito alla nascita, il tema è quello del debito, finanziaria lacrime e sangue per cercare di ridurre il deficit e il debito francese.
Va bene Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Giorgio Giardino in redazione, Valeria Bernardi in regia, ciao a tutti e buona giornata.